Mainstream Studios.
Benvenuti a Tell Me Wine, un podcast di vino e persone. Oggi con noi c'è Marco di Terre Lazzaroni che ci racconterà il suo passaggio da giocatore professionista di rugby a viticoltore.
Tell Me Wine. Tell Me Wine, un podcast di vino e persone.
Buongiorno Marco.
Ciao a tutti.
Diciamo che Marco non sei proprio un viticoltore, non nasci come viticoltore, anzi hai un bagaglio sportivo importante alle tue spalle, quindi raccontaci intanto come mai ti sei approcciato al mondo del vino e dove si trova la tua cantina.
Sì, è vero, è un po' anomala come storia. La cantina nasce perché mio padre nel lontano ormai 2008-2009 fece un investimento puramente speculativo immobiliare sui colli orientali del Friuli. Perché? Perché mio padre è carnico, quindi dell'alta montagna, e aveva questa voglia di doversi fare la legna da solo, no? Quindi io e mio fratello tutta la vita abbiamo intarsiato legna tutte le estati per poi, no, essere pronti per l'inverno. E c'era questo affare, diciamo, da fare in una collina vicino a casa, sui colli orientali, e decise di prenderla. Da lì invece, una volta entrati, c'erano delle viti, no? Quindi delle piante enormi che si arrampicavano per tutti gli alberi, perché ricordiamo che la pianta di vite è un infestante praticamente. E mio padre, che è il motivo per cui mi sono approcciato al vino, dopo lo racconterò, decise di fare insieme a mio fratello, che era l'unico maggiorenne di casa in quel momento,
l'unico che poteva bere,
esatto, decise di fare un progetto con la paesaggistica, con il comune di Butrio, perché il primo appezzamento si trova a Butrio, dove disboschiamo tutto, ci portiamo la legna a casa, non vi preoccupate, e decidiamo di piantare. Perché piantare vino? Perché mio padre viene dalla Carnia, quindi da Villa Santina, alta montagna, diciamo, del Friuli, e con suo nonno aveva quelle classiche case coloniali dove c'erano tutti i vigneti davanti a casa, che si facevano il vino per casa, per loro. E a mio padre è rimasta parecchio dentro questa cosa qua, me ne sono accorto poi crescendo e adesso, avendolo insomma insieme con me in questo progetto, progetto che con suo papà invece, con quindi mio nonno, che era un macchinista delle ferrovie dello Stato, era praticamente astemio e quindi si era persa un po' questo collegamento che aveva invece mio padre con suo nonno.
Quindi diciamo sei la seconda generazione.
Si può dire quasi di sì, sì.
Bene.
E quindi da lì partiamo con questo progetto, e mio padre è sempre stato veramente un appassionato di vino, una persona che vengono degli amici a casa e apre sempre la bottiglia migliore che ha, oppure quando io tornavo dalle trasferte, perché insomma adesso lo svelo, sono un giocatore di rugby, tornavo dalle trasferte dall'estero, giocavo con la nazionale fuori, stavo via per un periodo, si tornava a casa, si faceva un pranzo, una cena, e aprire una bottiglia di vino con mio padre era sempre una cosa speciale, perché magari negli anni, nella mia adolescenza e anche nella mia infanzia, non l'ho visto tantissimo, perché è sempre stato un grandissimo lavoratore che cercava di far di tutto per mettere la propria famiglia nelle condizioni migliori, e mi sento fortunato nel dire che ho avuto l'intelligenza per capirlo solo dopo che sono uscito di casa anch'io sui 14-15 anni per inseguire il mio sogno sportivo.
È bellissimo che invece adesso un progetto legato al mondo del vino vi abbia unito e portate avanti insieme.
Sì, assolutamente, infatti ne sono anch'io molto felice perché sai, poi esci di casa, cominci a vivere fuori a 14-15 anni, poi vi dico, la vita sportiva è molto veloce, sei molto fuori per trasferte, stai via anche, insomma, quando c'hai raduni nazionali piuttosto che sei nazioni, premondiale, stai via anche mesi, quindi ogni volta che potevo riconnettermi con i miei genitori, con mio padre nello specifico, era sempre insomma una cosa molto, molto, molto bella.
Quindi raccontaci adesso però in cantina cosa avete piantato, quali sono i vigneti che avete, cosa la vostra filosofia.
Sì, allora siamo partiti con questo appezzamento di Butrio, dove mio padre ha voluto piantare principalmente friulano, Merlot e Refosco. Poi io nel 2020 ho fatto, diciamo così, un'implementazione, ho messo dello Chardonnay, che abbiamo quest'anno vendemmiato per la prima volta, perché l'ho fatto durante il Covid, che avevo un po' di tempo per stare a casa, quindi abbiamo approfittato dei tempi morti, come si dice. E in più nel 2019 ho fatto io invece l'investimento importante che era a San Giovanni alla Tisone, quindi a due passi dall'abbazia di Cona di Rosazzo, e ho preso la casa con la cantina e altri 3 ettari circa di vigna.
Quindi in totale quanti ettari avete?
Quindi in totale adesso siamo di proprietà a 6.
Okay.
Un altro ettaro l'abbiamo piantato a marzo di quest'anno, dove abbiamo messo l'ultima varietà perché mi piacerebbe fare una linea di solo 4 vini, e abbiamo messo il Sauvignon.
Ok.
E
ci sta.
Sì, ho fatto panel finito. E in questo piccolo, diciamo così, ronco che aveva in conduzione Miani, se si può dire, e ci sono vigne molto 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 vecchie, quindi veramente una qualità
più o meno di che età si parla?
Ma insomma settantina ottantina d'anni, di Friulano, di Merlot e di Piccolite e Verduzzo, che vi dico la verità non è facilissimo adesso nel momento commerciale e anche di spesa per vinificarli, no? Perché sono poca roba, quindi adesso sto pensando magari di toglierli per completare
la linea.
Esattamente. Sì.
Quindi tu produci quanti vini?
Adesso per il momento sono 2, quindi okay. Il terzo è in barrique in questo momento, sta finendo la malolattica. E Friulano, che è 100% Friulano, che fa 10 mesi di passaggio in barrique. E un rosso che è un blend di Merlot e rifosco dal peduncolo rosso, che fa 24 mesi di barrique, che è quello che ha portato.
Immagino sia questo che abbiamo nel nostro calice che gentilmente ci hai portato. Molto bello anche, cioè 2080 bottiglie.
Sì, perché la filosofia della cantina è un po' quella di... Io vi dico, io sono abituato da quando sono piccolo, essendo stato in un ambiente insomma professionistico di alto livello, a fare bene le cose che faccio. Quindi quando ho iniziato questo progetto, e l'ho iniziato anche perché appunto il rugby è uno sport molto crudo, non sai mai quando, lo sport in generale, ma il rugby principalmente, non sai mai quando finisce, quindi volevo prepararmi un piano B un po' a scariera. E per riconnettermi alla mia terra, che è il Friuli, che è una terra secondo me incredibile, molto poco conosciuta, per fortuna e per sfortuna, perché non è stata molto, cioè così, speculata negli anni, però c'è tanto da scoprire e sono veramente molto attaccato al mio territorio. E quindi ho deciso di fare un progetto che come lead, come anima ci fosse la qualità, non la quantità. Quindi stiamo parlando di circa 30 quintali per ettaro, quindi veramente pochissimo. Tutto fatto molto sartoriale, e in modo da poter entrare nel mercato con un po' di personalità,
certo.
E con, come si diceva prima, il fatto di entrare con un prodotto insomma valido.
Infatti anche come posizionamento li troviamo in determinati ristoranti.
Sì, diciamo che il bello di fare poche bottiglie è che le puoi canalizzare davvero molto bene.
Bene, quindi raccontaci invece del tuo rosso.
Allora, questo rosso intanto si chiama Cagliostro, perché è un lazzarone, ma se volete poi dei nomi ne parliamo in un'altra puntata. Semplicemente... La volontà era quella di fare un grande rosso, e la terra friulana, per fortuna, la nostra ponca friulana, quindi un terreni argillosi, ti portano a una grande estrazione, quindi a vini con grande ricchezza e grande profondità. Infatti, vi dico la verità, anche in un fa solo legno, quindi lo digerisce veramente molto bene, anche in una batteria di legni nuovi.
Ok, quindi, però infatti è ben amalgamato.
Grazie.
Annata 2020.
Sì. Una data, ho potuto portare qualcosa di un pelo più datato,
certo.
Anche se non è che ho grandissima profondità di annata, perché ovviamente sono appena iniziato, però questo sì, viene da Merlot, principalmente di Butrio,
okay.
Perché la parte di San Giovanni, avendola presa comprata nel 2019, ma era ancora in conduzione a Enzo, a Miani, l'ho ripresa nel 2022, quindi nel 2022 ci sarà il blend dei due Merlot con il refosco sempre di Butrio. E questo semplicemente è un blend 90-10. Ovviamente il bello di avere una boutique winery è quella di sentire l'effetto annata, quindi non tutti gli anni il Merlot produce tot quintali, magari qualche anno ne produce un po' di meno, qualche anno un po' di più, qualche anno è insomma,
certo.
Il Merlot, no? Quindi questo è anche il bello di sentire la differenza tra le annate, che è una cosa che a me piace molto. Non vogliamo dei vini che devono essere standardizzati per forza, che devono essere uguali tutti gli anni, ma lavorando chiaramente il meglio possibile, cercare di valorizzare anche il fattore annata.
Assolutamente. Beh, un naso, come ti dicevo, che secondo me appunto questo legno non è... è bene amalgamato. In bocca si sente la potenza anche del terroir da cui proviene. Assolutamente.
Piace?
Molto, molto, molto.
Diciamo che cerchiamo. Ovviamente. Grazie mille. Grazie. Diciamo che cerchiamo sempre di avere un equilibrio tra potenza ed eleganza. Ecco perché credo che si stia andando verso, possiamo dire, una crisi climatica.
Sì.
E ho provato a combatterla in qualche modo. Uno è avendo degli stessi, diciamo così, le stesse varietà, ma in due posti diversi, perché San Giovanni e Butrio sono in linea d'aria, saranno a 3-4 km, forse anche di meno, però sono due zone totalmente diverse, hanno dei microclimi totalmente diversi. Butrio matura molto prima, San Giovanni è un po' più fresco, San Giovanni è un po' più elegante, Butrio invece è un po' più la parte di...
Quindi insieme si possono equilibrare.
Io penso davvero, e l'ho visto col Friulano, con Barabba, che davvero fai un super friulano, o comunque riesci a, invece di fare dei due crew, riesci davvero a mettere in equilibrio davvero una varietà intera e con molta identità e molta personalità. E questo potrebbe essere una delle sfaccettature per cercare un po' di combattere questa crisi climatica che stiamo vivendo.
Poi devo dire che adesso, ok, sui 15 gradi alcol, comunque in questo momento non li ho percepiti. Cioè, degustandolo con te, io non ho percepito i 15 gradi, quindi secondo me è un valore aggiunto da comunicare. È sicuramente un vino da abbinamento,
sì.
E un vino magari addirittura da meditazione, chiamiamolo così, comunque anche da post cena, assolutamente da bersi adesso che e con le temperature che calano, sicuramente anche bersi dopo. Ma è molto bello l'equilibrio che ho trovato anche in bocca, perché entra veramente elegante, senti questo frutto rosso, ma non è mai troppo sbilanciato verso invece il tenore dell'alcol. Quindi, anzi, non è troppo caldo, come magari in purtroppo tanti vini che ci troviamo in Friuli, hanno una potenza veramente...
Sì.
No, molto bello l'equilibrio.
Questo è anche la fortuna di avere la fortuna e la sfortuna di avere poche baricche a cui insomma stare dietro, ti dà anche la misura in cui tu puoi decidere il blend, puoi una baricca magari chiede un battonaggio in più, una magari ne chiede uno in meno, perché avendo un parco non so di 200-300 baricche sarebbe veramente molto difficile da fare, infatti dovrebbero standardizzare la gestione, mentre averne poche ti permette di entrare davvero nel lavoro sartoriale in cantina.
Che è condotta da te e tuo papà.
Esatto, poi abbiamo un paio di consulenti che ci danno una mano.
Okay. Beh, anche Francesco.
Esatto,
il nostro amico.
Uno è un grandissimo amico anche. Perché appunto hai bisogno di accompagnare quello che di bello fai in vigna, che è il nostro focus, perché alla fine facciamo una vinificazione in modo tradizionale. Però i grandi accorgimenti sono comunque in vigneto tutto l'anno, per poi semplicemente transitare, traghettare un po' le uve di quello che di bello, di buono hai fatto durante l'anno, le porti in cantina e poi la magia avviene.
Tramite anche gli amici enologi.
Esatto, assolutamente.
Ma io sono convinta che il vino si faccia in vigneto comunque, non è più come una volta, adesso... Il vigneto è lì che si deve fare il vino.
È tutto lì. Sì.
Ok, però racconta anche il nome, dai, sono curiosa.
Allora, sui nomi ci sono due o tre belle cose da dire. Beh, uno è che ovviamente di cognome faccio Lazzaroni, e per un piccolo breve periodo della mia vita ho seguito un mio fratello nelle scuole, no? Quindi mio fratello ha 7 anni più grande di me. E ho fatto le stesse scuole di mio fratello. Il problema era che mio fratello era un tipo abbastanza peperino, quindi a 7 anni di distanza si ricordavano ancora di Lazzaroni Luca. E niente, mi diceva: Lazzaroni, se lei è come suo fratello, venga pure in primo banco. E quindi da là sono stato proprio martoriato e targhettato. E quindi sicuramente giocare un po' col cognome mi piaceva, e infatti i vini portano il nome di Lazzaroni, quindi in questo caso il rosso si chiama Cagliostro, da Giovanni Verga, no? questo mascalzone della vicenda, mentre il bianco si chiama Barabba. Barabba per due motivi, perché il Friulano è il vino di mio padre, uno dei bianchi preferiti da mio papà, che ha deciso di piantare, e Barabba perché appunto è un Lazzarone biblico, no? E poi perché ho un aneddoto con mio papà molto molto bello. Quando ero un po' più piccino, si riusciva ad andare ancora su in Val di Lauco a Vinadio, che è veramente altissima montagna, dove sotto dicembre fanno la Via Crucis, rivisitazione storica, quindi con i gendarmi tutti agghindati con le gollelline da romani, no? E fanno questa tutta in friulano, quindi tu li segui questo percorso, per i bambini c'è del tè al limone zuccheratissimo e per i più grandi c'è del vin brûlé. E mi ricordo che c'era un piccolo flash che ho, è che a un certo punto viene fuori Ponzio Pilato da questo piccolo promontorio, e vi ripeto, Gesù era tutto nudo col drappo e spalmato di tipo di grasso di balena, tipo di, perché parli di gradi molto 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 bassi, anche sotto lo zero, ma rivisitazione pazzesca. E quindi esce Ponzio Pilato da questo promontorio, conosci, no, la famosa scena dove si lava le mani quando chiedono al popolo di decidere chi volete che liberiamo, Barabba o Gesù, no? E c'è questa piccola parte di gente che in friulano dice liberiamo Barabba, e in friulano dicono ha rubato 4 gallines, cioè ha rubato 4 galline, non ha fatto niente, liberiamo Barabba. E quindi anche per quello che avevo detto con mio papà, dove vi dicevo che ho insomma un rapporto che negli anni è cresciuto molto e di cui ne sono molto orgoglioso e molto fiero, è un po' stato il mio primo esempio, no, maschile, mio padre, non ho mai avuto dei grandi giocatori come esempi, ma era un po' mio papà a casa, e quindi insomma un po' in suo onore, un po' in nostro onore, insomma, si chiama Barabba il friulano.
Sono delle storie molto belle, comunque, sono convinta. Bene, siamo arrivati quasi alla fine della nostra puntata, quindi chiudiamo con l'ultima domanda, che è un aneddoto che già ce l'hai un po' raccontato, ma ho un ricordo molto forte che vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori.
Allora, ce ne sarebbero sicuramente tanti, assolutamente. No, un aneddoto che posso raccontarvi non è qualcosa di magari di speciale a livello di occasione, però vi dico che tutte le volte che passo del tempo a casa tra le vigne, magari con mio papà, con i miei genitori, insomma, è veramente un momento in cui te lo devi ricordare, devi sempre vivertelo senza pensare a darlo per scontato. Quindi ogni volta che bevo un bicchiere di vino, magari del nostro, che sono a tavola con la famiglia, con gli amici più cari, più stretti, sono davvero dei momenti in cui cerco di fare focus di come li sto vivendo, di come, no, di come sto riempiendo io la stanza, perché poi tante cose le dai sempre per scontato, insomma la vita di oggi è una vita molto, molto veloce, e invece è uno dei motivi per cui ho voluto ritornare a una vita lenta, proprio per cercare di vivertela e di essere dentro, presente protagonista.
Quindi per te il vino è famiglia, è il momento, diciamo, che extra lavorativo, che ti permette di unirti con i tuoi cari a tavola con gli amici e poter parlare della tua filosofia.
Sì, esatto, perché secondo me è veramente un liquido magico, un liquido che è capace di connettere delle persone che sono totalmente strane tra di loro, e, ed è veramente uno strumento di condivisione potentissimo.
Sono totalmente d'accordo. Infatti siamo qui, esatto, con il nostro calice.
Cin cin.
Grazie Marco, è stato un piacere averti,
grazie,
nostro ospite, e buona giornata.
Ciao.